testa, coglione.
La voce dei ribelle presenta Noi nel mezzo. Chiave di lettura tipica dei fatti per chi vuole superare il guado. Conduce Valerio Lo Monaco.
Ma cosa sta facendo?
Sto votando.
Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore.
L'avverti quando vai al lavoro,
quando vai in chiesa, quando paghi le tasse.
Parola d'ordine.
Ambecilli! Dico, chi è che dobbiamo chiamare? Il popolo? No, scusami, non si è capito molto bene. Ma che se chiede la parola d'ordine al primo che bussi?
Beh, lo so, quando congiurai il soffregnone.
È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere il
Dice, sei antiprogressista, sei qualunquista.
No, sono realista.
Basta con l'aumento dei prezzi. Adesso gli aumenta il latte, la gente dice basta. Basta con l'aumento del gasolio, della benzina, delle tariffe telefoniche, dello zucchero. Basta, la gente è stufa, la gente vuole cambiare.
E quando uno è condannato, non può più fare il deputato, è chiaro?
Lavoratori!
Una prigione.
Signor colonnello, tenente innocente, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani.
Il destino è quel che è. Non c'è campo più per me. Il destino.
Allora tutto è finito, signor colonnello. Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare.
Massa di pecoroni sbigliacchiti, eh? Sempre pronti a inginocchiarsi, a chinare la testa davanti ai potenti.
All'inizio che ci hanno clonato a tutti, ci hanno.
Con i cellulari,
sì.
Sei antiprogressista, sei qualunquista. No, sono realista.
Quanto è bello.
Prima le bombe cascavano tutte su Trastevere, adesso pioccono pure in Campidoglio.
È sempre meglio un amico morto che un amico vivo. Chi deve?
Devo l'anima da rimanere.
Sposi un becchino, sposi un contrabbandiere, sposi un borsaiolo, ma un giornalista non lo sposi mai. Direttamente.
In Italia lo Stato italiano.
Io faccio.
Amica, sono comunista codista.
M'hai provocato e io ti ho detto tutto. Io la demagna.
Dice, sei antiprogressista, sei qualunquista. No! Sono realista.
Tocchi il Parlamento, di Medellin! No! No!
E allora buon pomeriggio a tutti, mi auguro che mi sentiate bene, qualora così non fosse, se sentite il microfono troppo basso me lo dite, io correggo immediatamente in onda. Bentornati, benvenuti a tutti, questa è Noi nel Mezzo, rigorosamente in diretta. Oggi è lunedì 28 novembre 2011 e stanno succedendo tantissime cose che hanno dell'incredibile. Tanto per cominciare, pare che non ci sarà più un 90° minuto e questa è una, ovviamente, notizia importantissima. L'altra l'ha preparata Ferdinando poco fa, dice, lui è stato bloccato dalle parti della stazione Tiburtina, perché oggi a Roma, non so se lo sapete, ma in questo momento di grandissima crisi hanno aperto, inaugurato la stazione di Roma Tiburtina, onde poter raggiungere Milano in tempi ridotti. Cos'è che sta succedendo?
Sì, praticamente, cioè, ti truffano, no? Che, per dire, dobbiamo andare più veloci da Roma a Milano, velocizziamo i treni, la tratta, eccetera. No, cambiamo le stazioni. Quindi uno arriva a Tiburtina, che allora, poi deve arrivare a Roma, quindi in realtà gli aumenta il tragitto.
È, sì, il concetto è questo, cioè invece di fare i treni più veloci, del che non ce n'è assolutamente bisogno, si accorcia la tratta. Probabilmente la prossima stazione del Roma-Milano si fermerà a Orte, suppongo, oppure dalle parti prima Milano. No, cominciamo con toni, devo dire, curiosi questa trasmissione, ma in realtà ci sono molte cose ben più importanti da dire, e di questo ne parleremo nel corso della trasmissione, nonché abbiamo una serie di informazioni da darvi relativamente al nostro progetto, perché ci sono alcune novità, ma di questo ovviamente parleremo a fine trasmissione. Mi raccomando, intervenite con voi che siete almeno in diretta e che ci state guardando in questo momento. Chi ci guarderà invece in differita e non demanda, ovviamente non potrà beneficiare di questa possibilità, però per voi che siete in linea, io mi auguro che vogliate intervenire il più possibile, in modo che la trasmissione diventa più che altro centrata su quelle che sono le richieste, ovviamente, che qualche volta potrebbero sfuggire in redazione. Magari non sappiamo esattamente quali sono gli argomenti che vi prudono maggiormente. Comunque è chiaro che dobbiamo parlare della situazione economica. Non so se ci avete fatto caso, ma nel corso delle ultime settimane, delle ultimissime ore, c'è stata un'accelerazione clamorosa. Solo prima dell'estate non si parlava minimamente di rischio default per quanto riguarda il nostro paese, invece, come avete visto, probabilmente non arriveremo a mangiare il panettone, perlomeno così si dice in gergo. Vabbè, insomma, siamo andati in ferie tranquilli, che non avremmo fatto default, invece lo stiamo facendo. Mi dicono alza il volume del microfono, suppongo, vediamo se riesco a alzarlo. Allora, adesso continuo a parlare, ditemi sempre se riuscite a sentirmi bene. Io mi sto facendo scoppiare i timpani, ma abbasso di qua. Dicevo, siamo andati in ferie tranquilli, che non avremmo avuto problemi, che il nostro paese era fuori, invece qui sembra che stia succedendo tutto. Allora, io direi che la cosa più importante da fare è quella di fare un po' di sintesi, perché le notizie che si stanno rincorrendo nelle ultime ore potrebbero sembrare un po' fuorvianti, in realtà fanno tutte parte di un medesimo discorso. In particolare, il discorso si riferisce a quanto avevamo scritto nel lontanissimo maggio del 2009, in cui parlavamo dell'ultima bolla possibile in seguito alla ennesima crisi, che questa volta sarebbe stata definitiva. Chi è tra i nostri lettori della prima ora, ovvero chi si ricorda quello che scrivevamo nel maggio del 2009, probabilmente ricorderà che parlavamo dell'ultima bolla come quella dei debiti sovrani. Allora, che succede? Che i debiti sovrani, la bolla dei debiti sovrani, sta arrivando al pettine, né più e né meno. Dobbiamo citare alcune cose che sono uscite. Si tratta di indiscrezioni, le avete trovate su tutti i più grandi quotidiani, che ovviamente, come uno, perlomeno tra quelli online, tira fuori una notizia, gli altri si rincorrono a chi la pubblica prima e chi gli dà maggiore enfasi, e riguarda questo piano del Fondo Monetario Internazionale per prestarci tra i 400 e i 600 miliardi di euro, che servirebbero per dare il tempo necessario a Monti di fare tutte le misure straordinarie e impressionanti, come ha detto la Merkel, mamma mia che impressione, che dovrebbero riguardare il nostro paese. Allora, per ora si tratta, questa in merito all'FMI, di semplici supposizioni, congetture. Forse c'è qualche fonte alla quale noi non abbiamo accesso, per tale la trattiamo, pertanto non possiamo darla per certa, però c'è un però. Tutte le volte nel passato, nel recente passato, tutte le volte in cui ci sono state delle situazioni analoghe, ovvero si è iniziato a ventilare un qualcosa e tutti si sono prontamente prodigati nello smentirla, ebbene, poi tutte queste cose si sono verificate. Pertanto non si capisce il motivo per il quale in questo caso, visto che è lecito aspettarsi un aiuto del fondo, un aiuto tra mille virgolette, del Fondo Monetario Internazionale per quanto riguarda il nostro paese, non si capisce perché in questo momento la notizia dovrebbe invece non essere vera, così come invece è stato per tutti gli altri paesi. Allora, io diciamo, sono quasi sicuro da poterla dare per buona. È evidente che l'Italia va incontro a una situazione di questo tipo. La realtà sbatte violentemente in faccia, così come ho scritto proprio oggi, in faccia di chi ha sempre negato, o si è sempre negato, che l'Italia potesse fare la fine degli altri paesi. Non si capisce il motivo per il quale l'Italia non possa fare la fine degli altri paesi, visto che la situazione è affatto positiva. Anzi, proprio di questo parleremo, perché
anche
forse
se qui siamo più gli altri paesi che stanno facendo la fine dell'Italia.
Probabile.
Sta andando così, eh.
Comunque la situazione non è affatto buona. Noi dobbiamo fare alcuni conti per quanto riguarda dobbiamo fare alcuni conti proprio precisi del nostro paese, che forse riescono a mettere a fuoco bene la situazione, perché spesso insomma si sente parlare oramai, c'è il, non so se ci avete fatto caso, c'è il telegiornale di Mentana che batte su questo tema da molto tempo. Io ho visto questo telegiornale recentemente con alcune persone, ma ho detto, io non ci ho capito niente. Questo tutte le sere parla di spread, di cose, come se una persona normale che non insomma, che non conosce la materia dovesse capire. Ma in realtà che succede? Molto semplice, tutto quello che succede dal punto di vista pratico, attuale, delle nostre tasche è né più e né meno che una diretta conseguenza di quanto accade invece a livello finanziario. Questo è evidente. Poi è chiaro che entrare nella dinamica specifica dello spread, di tutta una serie di cose, può risultare un po' ostico. Non è certamente così per voi che ci seguite da tanto tempo, però vale la pena comunque fare alcuni conti. Andiamo subito al punto, se ci riesco.
Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
Che te la vinde il culo.
Ecco. Allora, torniamo in diretta. Tutto ruota attorno a una domanda: il destino del nostro paese, il destino dell'Europa, eccetera, eccetera, ruota intorno a una domanda. La Banca Centrale Europea staccherà degli assegni per l'Europa o così come fanno le banche centrali degli altri paesi oppure no? Perché da questa decisione ovviamente cambiano molto i fattori in campo. Quando si parla di debiti sovrani, bisognerebbe mettere a fuoco una prima cosa molto importante, ovvero il fatto che si parla di debiti sovrani nel senso che sono i debiti pubblici dei paesi, dei vari paesi, che sono sovrani sul debito ma non lo sono sulla moneta. Non so se cogliete questo punto che è piuttosto interessante. I debiti sovrani dei paesi, però non siamo sovrani sulla moneta nella quale sono espressi questi debiti. La cosa è abbastanza curiosa, non trovate? Comunque il punto riguarda l'Italia, Ferdinando, aiutami un attimo, per un motivo molto semplice, che l'Italia non è un paese come ad esempio lo sono l'Islanda, l'Irlanda, l'Estonia, la Grecia, il Portogallo. Insomma, se crolla l'Irlanda, l'Italia, dal punto di vista prettamente economico e finanziario, oltre che psicologico naturalmente, perché l'Italia è un paese un pochino diverso dagli altri che abbiamo appena citato, da questo punto di vista, qualora crollasse l'Italia, succederebbe qualcosa di simile a quello che è successo negli Stati Uniti quando c'era il pericolo enorme che crollasse la Lehman Brothers. Non so se vi ricordate quel momento lì. Prima gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti disse che non avrebbe assolutamente aiutato la banca, che sarebbe stato giusto fallisse, perché ovviamente aveva dei conti non in ordine e pertanto, come qualsiasi altra azienda, avrebbe dovuto fallire. Bene, le borse crollarono, il Dow Jones scese, insomma eravamo sull'orlo di una crisi planetaria. Dopodiché intervenne Paulson, Timothy Geithner, e decisero di salvare la Lehman Brothers. Ebbene, l'Italia per l'Europa rappresenta grosso modo come dimensioni esattamente cosa rappresentava a suo tempo la Lehman Brothers. Ecco perché il punto è se la BCE staccherà l'assegno per tutelare, o meglio per tamponare, perché comunque si tratterebbe di un tampone, la situazione debitoria del nostro paese. E vediamola qual è questa situazione, perché è importante mettere a fuoco qual è l'esposizione del nostro paese per capire. Allora, l'Italia ha bisogno di un avanzo primario di bilancio. Io mi auguro che si capisca, qualora così non fosse, Pelatino, lascia l'Italia, ti prego, salvati. Magari no, io invece sono qui a combattere. Allora, dicevo, l'Italia ha bisogno di un avanzo primario di bilancio, questo al netto degli interessi, di circa il 5% del PIL. E questo, ben inteso, solo e unicamente per mantenere il suo indebitamento attuale a livello costante, cioè ai rendimenti attuali intorno al 6-7%, stiamo parlando di cifre quasi da strozzinaggio. Allora, è impossibile che l'Italia mantenga questo avanzo primario di bilancio del 5%, perché l'Italia è di fatto già in recessione. Qual è l'ultima notizia di oggi, Ferdinando, in merito alla recessione? L'Ocse ha scoperto l'acqua calda, cioè che ha detto?
Siamo in recessione ormai, è andata. Non gli si può nascondere niente.
L'Ox è stato fantastico. Allora, non so se avete notato una cosa interessante, che nello stesso momento in cui, veramente questo si parla di schizofrenia oppure disturbo bipolare, non lo so, decidete voi, però nello stesso momento in cui l'Ox diceva che l'Italia è prevista una recessione per l'Italia per quanto riguarda il 2012, l'Istat rilevava che invece le imprese hanno un momento di euforia, perlomeno di cresce la fiducia nelle imprese, hanno ricominciato gli ordinativi. Ora queste cose si capisce da sé che è un po' come quando una signora va in edicola e compra Cucinare Oggi e poi Silhouette, insomma si tratta di un disturbo bipolare evidente, è impossibile che ci siano queste due cose insieme. Comunque torniamo ai conti. Dicevamo, abbiamo bisogno del 5% del PIL, ma ciò è impossibile perché l'Italia è già in recessione e con l'austerità che sta per arrivare, e che naturalmente arriverà perché Monti, al di là della luna di miele attuale con gli italiani, presto presenterà queste misure che la Merkel ha definito impressionanti, e se sono impressionanti per la Merkel, figuriamoci per noi, calerà il PIL del nostro paese di un ulteriore 1%. Già adesso non ci siamo al 5% del PIL naturalmente, però calerà di un ulteriore 1%, che ovviamente non farà altro che ridurre le entrate dello Stato. Al che il punto è questo: o i rendimenti dei titoli italiani scendono sotto il 4% e attualmente stanno intorno al 7-7,5%, oppure l'Italia è insolvente. Questo è il punto, insolvente. Come giustamente ci fanno notare in chat, abbiamo anche un debito pubblico piuttosto interessante, per usare un eufemismo, parliamo di circa 1.900 miliardi. Non solo, amici miei, abbiamo anche un'altra situazione: dobbiamo rifinanziare, questo immediatamente, nel prossimo anno, circa 400 miliardi di debito, 400 miliardi di euro di debito di questi 1.900 che abbiamo sul groppone, circa 34.000 euro a testa. Me, Ferdinando, voi che siete qui all'ascolto, tutti gli italiani, perlomeno chi ha la residenza nel nostro paese, a circa 34.000 euro di debiti. Questo il punto. Allora, dobbiamo rifinanziare 400 miliardi di euro di debito nel prossimo anno, e quindi ciò significa ancora una volta che o i rendimenti calano oppure il nostro Stato è insolvente. Esisterà un motivo per il quale iniziano i mercati a non comprare più, malgrado degli interessi piuttosto alti, i nostri titoli del debito pubblico, e non solo i nostri ma quelli di mezza Europa? Il motivo è chiaro e c'è un precedente, dobbiamo tornare a qualche settimana, a qualche mese addietro. Il precedente, anche se tutti i media lo hanno mascherato, nessuno ha parlato precisamente di quello che in realtà era, riguarda la Grecia. Cioè la Grecia a un certo punto, malgrado gli aiuti, malgrado tutto, ha comunque il famoso haircut di cui si è parlato, di fatto era una ristrutturazione del debito. Allora i mercati a un certo punto dicono, visto che c'è questo precedente, visto che tutta l'Europa si sta indirizzando in una situazione molto simile a quella della Grecia, io non investo più in quei paesi lì, per un semplice motivo che tra un po' saranno costretti a dover fare un haircut e quindi mi troverò con il cerino in mano. Come ci rifinanziamo il debito? La parte finale del ragionamento è abbastanza chiara: se non interviene la BCE come prestatore di ultima istanza, siamo spacciati. Però c'è un però: se interviene anche la BCE come prestatore di ultima istanza, siamo spacciati lo stesso. Adesso qui cerchiamo di entrare nel merito. Allora, il punto è il seguente: anche se sembra che tra chi ci segue ci sia chi è molto informato, non si capisce da quale fonti, ma in realtà basta il semplice buonsenso. La BCE deve buttarsi a stampare moneta, non ci sono altre opzioni. Questo per lasciare le cose come sono, non è che stiano andando bene, eh. Allora, nessuno sta comprando obbligazioni italiane o spagnole senza avere rendimenti del 7 o dell'8% a prescindere dall'austerità. Ora che lo spettro dell'insolvenza è uscito dalla bottiglia, oramai chiaro, questo è l'argomento del giorno sul tavolo. Con una garanzia della BCE, alcuni questo debito lo comprerebbero. Un default italiano però è uguale all'insolvenza del sistema bancario italiano. Questo significa perdite massicce per tutte le banche che vi sono collegate, ovvero quelle tedesche, francesi, inglesi, olandesi e altre ancora. Insomma, qualsiasi scenario in cui vi sia un default italiano porta a una depressione con la D maiuscola. La questione quindi è prettamente politica ed è tutta nelle mani di Mario Draghi, del che dovremmo avere un po' paura. Lo scenario da Armageddon, come scrive un analista su internet che noi seguiamo spesso, è invece un altro ed è piuttosto interessante. Ci potrebbe essere un evento creditizio, esempio un default italiano sarebbe appunto un evento creditizio in termini legali, il che significa che non potrebbe verificarsi in applicazione del regime di riduzioni volontarie che l'Unione Europea sta cercando di forzare con i creditori della Grecia, perché per un motivo molto semplice, che l'Italia è semplicemente troppo grande per le banche perché accettino le svalutazioni necessarie per far fronte alla sua insolvenza. Uno scenario tipo quello Grecia, insomma, per quanto riguarda l'Italia è fuori discussione, perché anche un semplice tra virgolette haircut dei debiti del nostro paese farebbe crollare praticamente tutte le banche. Insomma, un default parziale italiano renderebbe molte istituzioni finanziarie a sua volta insolventi. Anche nel caso greco, ben inteso, è dubbio che riceveranno la partecipazione sufficiente da parte del settore privato a ridurre significativamente il carico di debito sovrano greco, però un default italiano sarebbe di conseguenza, a quanto abbiamo appena detto, incontrollato e subito cristallizzerebbe perdite nei bilanci di tutti quelli in Europa e nel mondo che contengano obbligazioni di Stato o bancarie italiane. Uno scenario veramente da Armageddon. Facciamo qualche supposizione, è il caso, eh? Ci sarebbe una corsa agli sportelli delle banche italiane. Insomma, parliamoci chiaro, una volta dichiarato un default dell'Italia, le banche sarebbero insolventi poiché sono i più grandi detentori del debito sovrano italiano. La svalutazione, facciamo un esempio, degli attivi di Unicredit, ad esempio, di 10 miliardi di qualche giorno fa, e gli ultimi risultati di bilancio della stessa banca, con queste banche già deboli, il crollo dei loro bond negli ultimi giorni sta spaventando tutti. Avete visto, oggi la borsa si sta sparando un più 4%,
sì. Beh, insomma, oggi
rialzisti e ribassisti sono sempre esistiti e guadagnano proprio su questo, però questo sarebbe un punto, cioè ci sarebbe una corsa agli sportelli, intendiamoci, il che naturalmente farebbe crollare tutte le banche particolarmente deboli. Citiamone due in Italia da che di fronte a un evento di questo tipo collasserebbero, per esempio il Monte Paschi e Banco Popolare, se qualora ci fosse una corsa agli sportelli. Poi ci sarebbe un'insolvenza di Spagna, Portogallo e Slovenia. Allora, scusate un attimo, qui è successo qualcosa a internet. Ferdinando, che hai fatto? Seguimi un attimo, con Letting Data for Crash Dump, non lo so.
In default,
si sta riavviando, non ci mette molto, però ci vuole un pochino. Sempre colpa di Ferdinando. Cioè, c'è partito, non so perché, che cazzo ho schiacciato.
Nuovo tempo. Ok.
Secondo. Mai le mani a posto, Ferdi, non ce l'ho con te. Testa di cazzo. Incredibile, incredibile. Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare il tutto. Allora, dovreste sentirmi in questo momento, scusate. Allora, Ferdinando, spiega cos'è successo.
No, secondo me è andato in default il computer, non lo so, hai cliccato ai like contro la famiglia aerea thailandese, perché...
No, allora, mentre...
Anche se è divertente, se tu sei thailandese, scricchi ai like su qualche pagina che va contro la famiglia reale e finisci dentro.
Allora, non lo so cos'è successo, però siamo rigorosamente in diretta e questo è il motivo per il quale è successo quello che è successo. Ma mentre davamo questi dati e facevamo queste supposizioni, il computer della radio che abbiamo alla nostra sinistra ha smesso di funzionare, da lì passa l'audio, adesso tecnicamente si dovrebbe riavviare, anche se per il momento pare che non si riavvii, però il nostro audio dovreste sentire. Allora Ferdinando, guarda un attimo se puoi andare avanti te mentre io cerco di ripristinare la cosa, perché adesso l'audio c'è e noi siamo in onda, pertanto... 20 secondi, ti chiedo 20
sì,
secondi.
Sì, no, stavo riguardando i dati, no? Perché adesso è un successo se lo spread è sotto i 4,80, no?
Sì. Ah, certo.
Prima a 3,80 eri il disastro, stiamo per fallire, il caos, dobbiamo cambiare primo ministro, bisogna sconvolgere tutto. L'abbiamo fatto, non è cambiato niente.
Assolutamente.
Ci si attacca alla borsa che vola, quando poi ricalerà per realizzare. Che viene da pensare, avremo sbagliato lobby, avremo sbagliato banca?
Non lo so.
Perché il discorso ci si è messo in mano a Goldman Sachs. È stata la scelta corretta, pare.
Un momento. Allora, ditemi che mi sentite in questo momento, così io posso andare avanti. Ecco la radio, ripartire e tornare pure la musica. Allora. No, più a bassa. Allora, scusate, sembra che sia ritornato da bassa, però giustamente sembra che sia ritornato su. Torniamo a bomba, speriamo che la radio non ci lasci un'altra volta, perché dobbiamo continuare in questa dinamica. Qualora ci fosse, stavamo dicendo, un default del nostro paese, ci sarebbe l'insolvenza di Spagna, Portogallo e Slovenia. Perché? Perché altri creditori sovrani più deboli all'interno della zona euro, in assenza di sostegno del fondo monetario, verrebbero messi sotto pressione con vendite pesanti dei loro bonds e debito bancario. Questo scenario include la Spagna, il Portogallo, la Slovenia, ma probabilmente includerebbe anche il Belgio e forse l'Austria a causa della sua esposizione delle banche verso l'Europa. Questi governi, insomma, seguirebbero l'Italia dichiarando default. Non si capisce il motivo per il quale dovrebbero continuare a subire tutte le angherie dei mercati nel momento in cui anche l'Italia dichiarasse default. E quindi a cascata le perdite si abbatterebbero sui loro sistemi bancari. Quindi, abbiamo quasi finito, insomma, questi default porterebbero a un'insolvenza delle banche nazionali come in Italia. Paesi come Irlanda, Portogallo e Grecia vorrebbero il default per sfuggire alle restrizioni soffocanti dell'austerità, dato il percorso di solvibilità ora insostenibile che una profonda depressione potrebbe causare. Probabilmente quindi questi paesi a loro volta avrebbero un default. Non solo, c'è chi sostiene che ci sarebbe anche un contagio in Europa orientale. Per esempio, le perdite di Unicredit includevano svalutazioni significative in Europa orientale e Asia centrale. Io parlo di Kazakistan e Ucraina, ad esempio. E un esempio di contagio che potrebbe verificarsi in quel momento potrebbe essere quella di altre banche con esposizione nei confronti delle economie deboli altrove in Europa orientale, come Ungheria e Slovenia. L'Ungheria, e c'è una notizia immediata che abbiamo pubblicato già oggi, è già sotto minaccia di un downgrade del suo debito sovrano a livello di spazzatura, in mezzo a una svalutazione record del cambio fiorino-euro. E per quanto riguarda l'Ungheria, vi rimando a un articolo di Sara Santolini oggi sul nostro sito. Comunque ci sarebbe un'insolvenza di Eurobanche. Altri creditori con insignificativa esposizione verso l'Italia avrebbero svalutazioni enormi e l'esposizione bancaria dei paesi importanti al debito italiano è di un ordine di grandezza triplo che verso la periferia. Finito con le cattive notizie? Purtroppo no, però questo è quanto vi dovevamo, perché come al solito non vi nascondiamo nulla. Riprendo fiato e torniamo immediatamente, perché dobbiamo andare al di là dell'oceano con una dichiarazione di Obama. Trovamela, Ferdinando, che è uscita ieri, che veramente è tutto un programma, il nostro grandissimo presidente degli Stati Uniti d'America. c'è una cosa, scusate, c'è una cosa della quale ci siamo dimenticati di parlare, ma noi ci siamo passati sopra come nulla fosse. Io non so, vi faccio una domanda: quanti di voi hanno aderito al BTP Day di oggi? Tu, Ferdinando, ci hai aderito?
Che te lo dica? Tanto ci sono tutti i day di qualunque cosa che risolvi.
Allora, oggi c'era il
magari BTP. Uno andava lì a vedere Sara Tommasi che si attaccano, poi c'è pure le veline che si attaccano allo spread pur di farsi pubblicità. Questa è la vergogna.
Allora, esatto, è una cosa fantastica. Allora, il BTP Day, questa è stata una trovata clamorosa. Io non so quanti di voi sono andati a comprare, insomma, cos'è successo? Che praticamente oggi non si paga, le banche sono state talmente buone che non avrebbero preso oggi, non prendono commissioni per chi decide di comprare di fatto il nostro debito pubblico. Insomma, l'argomentazione attorno al BTP Day è stata la seguente: ricompriamoci il nostro debito da noi, ce lo ricompriamo da noi, così tutto il problema della collocazione del nostro debito si risolve così. È una cosa veramente che ha dell'incredibile, delle volte la cronaca semplice. Allora, quando lo Stato finisce i soldi, che succede? Chiude l'anno in perdita, come una famiglia, un'azienda, eccetera, eccetera. Lo sanno tutti, naturalmente. Lo Stato però non può permettersi di fallire, almeno questa è la consuetudine, poi vedremo che in realtà è possibile. E quindi che cosa fa? Emette delle cambiali. Siccome oggi non lo compra più nessuno, quello che sta succedendo è che con l'aumentare del rischio Italia, di cui abbiamo appena parlato, le banche italiane, francesi, eccetera, 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 hanno in mano delle enormi quantità di titoli di Stato italiani che stanno perdendo sempre più valore. Allora, a chi rifilare questi BTP prima che diventino più tossici di quelli che sono? Come fanno queste banche a liberarsi di questi BTP che non valgono più assolutamente? Insomma, a chi rifilare? A te, Ferdinando, che l'hai comprato?
È pieno.
Ecco, allora li hanno rifilati.
Pensavo di recuperare quelli argentini prima.
Esatto. Allora, è stato fantastico.
Vediamo i bond italiani ogni 3 argentini, capito? Rottamate i vostri bond.
Io non lo so, però comunque seguite, questa qua è una cosa bellissima, cercheremo di seguirla nei prossimi giorni, cercheremo di capire questi BTP, oggi questo BTP Day, quanto abbia funzionato, cioè quanti sono questi lungimiranti italiani che sono accorsi a comprare i titoli del nostro debito pubblico. Fantastico, fantastico. Poi consideriamo che il BTP Day è stato depotenziato, perché avrebbe anche potuto avere successo, vedremo nei prossimi giorni i dati, però avrebbe potuto avere successo, non fosse che Moody's ovviamente stamattina ha rilasciato una dichiarazione, cioè ha detto il debito dei paesi sovrani si allargherà, a meglio, noi abbatteremo, toglieremo la AAA a tutta l'Europa di fatto, quindi immaginate voi l'italiano medio che immagino non capisca molto di questo, che ha il proprio promotore finanziario che gli dice: ma compra debito italiano con i rendimenti attuali, è un debito super sicuro, il debito del tuo paese, questo è andato in banca, ha investito i suoi risparmi nello stesso momento in cui Moody's ha detto che la AAA verrà tolta all'Europa intera. Your eyes tell a tale sorrow. Ferdinando. Allora, Ferdinando non ha trovato sta notizia, io me la ricordo a occhio, così se c'è qualcuno di voi che la trova me la può dare e mi può correggere, anche se io tenterò di fare una dichiarazione non letterale come quella di Obama, ma il senso era questo. Obama ha detto l'austerity non può funzionare in Europa. Dice bene lui, che è abituato a governare un paese che viaggia sul deficit da una vita, cioè un paese tecnicamente fallito da un cinquantennio, che ha una banca sovrana che stampa moneta più non posso, e invece noi siamo qui con la BCE dove il debito è sovrano ma la moneta no, e noi se andiamo incontro all'austerity, Obama dice l'austerity in Europa non può funzionare, da che pulpito?
Cioè, il vero tecnico è Chavez.
Cioè,
ha preso tutto l'oro del Venezuela, ha depositato in varie banche estere, eccetera, imbarcato e torna in patria mentre noi stiamo per svenderlo.
Fantastico, quindi lui ci pensa.
Cioè, questo è un vero tecnico.
Lui sì.
È andato dallo sportello e ritirato, ha chiuso il porto in banco.
Allora, chi tra di voi è, voglio dire, all'abitudine di girare su internet, certamente non gli sarà sfuggito un report del GEAB, il numero 58 di qualche tempo fa, dove sostanzialmente si sosteneva che il primo semestre del 2012 sarebbe stato occupato da una decimazione delle banche occidentali. Il motivo è evidente: le banche non se la passano bene, o le si salvano e le si nazionalizzano, o meglio, si nazionalizzano le perdite, oppure le banche andranno gambe all'aria. Allora, trovatelo su internet, basta che cercate GEAB numero 58, non ve lo leggo ovviamente perché non è il caso in questo momento, però probabilmente quello che c'era scritto in quel GEAB sta per verificarsi, cioè il primo semestre del 2012 sarà costellato da tutta una serie di piccole banche che andranno gambe all'aria. Poi vedremo queste chi le salverà, come si salveranno e chi sarà a intervenire, o meglio, se i debiti di queste banche verranno spalmati su noi cittadini, così come è avvenuto per Alitalia e per tutta un'altra serie di cose analoghe. Ma io suppongo, insomma, è facile immaginare che quanto scritto dal GEAB nel numero 58 si sta per verificare puntualmente. In onda, perché io vorrei tentare di fare una connessione con Federico. Federico, dimmi che ci senti e che ci sei. Federico Zamboni, naturalmente.
Sì, io mi sento, buonasera.
Allora, Fede, non so se hai seguito la trasmissione fino ad ora, però noi abbiamo parlato un po' di quello che potrebbe essere lo scenario immediatamente prossimo per quanto riguarda l'Italia. Allora, io ti volevo fare una prima domanda di questo senso. Secondo te i media tradizionali stanno raccontando le cose così come sono, oppure siamo dei pazzi noi che parliamo in modo completamente differente?
Ma ovviamente no, nel modo più assoluto, anche perché sennò la gente non vivrebbe nell'indifferenza in cui effettivamente continua a vivere.
Ecco.
Cioè, io, se mi guardo intorno, vedo che tutto apparentemente è esattamente come prima, cioè c'è il campionato. Voi prima dicevate in apertura del fatto di 90esimo minuto.
Sì.
Intanto, se chiedessero la domenica sportiva con Paola Ferrari, farebbero benissimo.
Ecco, ne sarebbe già una.
Certo, a parte le battute, no, la cosa allarmante è questa. Sembra che le persone seguano ormai come si segue una specie di serie televisiva, no? The Big Spread si chiama così.
Ah sì, carino.
E va per la maggiore in questa fase.
Sì, ci sei?
Sì, sì, no, vi sento,
sì.
Non ho molto ritorno, ma insomma...
Questo Big Spread...
E quindi, diciamo...
È interessante questa cosa del Big Spread.
Sì, per cui la gente segue, così come peraltro si segue la borsa, no? Per cui c'è il rimbalzo... ogni tanto si brucia qualche decina, qualche centinaio di miliardi, dopodiché il giorno dopo miracolosamente ne ricompare una parte, dopodiché si bruciano, insomma è una dilettante sezioni del flusso generale della pseudoinformazione attuale. E siccome appunto si tratta di un flusso, la gente se lo guarda, così come si sbircia, non si guarda in realtà, ma si sbircia sovrappensiero il panorama che ci scorre accanto, mentre noi magari siamo sul treno, sul famoso treno lanciato ad altissima velocità e ormai impossibile da fermare, di cui ha scritto a suo tempo Massimo Fini. E quindi sì, diamo un'occhiata dal finestrino e pensiamo che tutto sommato, visto che si trova appunto al di là del finestrino, la cosa non ci riguarda.
Ecco, invece quello che sta accadendo a livello finanziario, noi ci sforziamo di dire che poi è una conseguenza diretta proprio sull'economia reale. Adesso in chat ci dicono fino a quando non tolgono generi alimentari, cioè fino a quando non si va a toccare veramente nel vivo, ma secondo me una situazione di questo tipo, per quanto ci riguarda da vicino, è veramente dietro l'angolo. Adesso manca solo l'ok di Monti, ma appena saranno presentate...
Sì, fammi dire, per rispondere, è giusta ovviamente l'osservazione, se è una constatazione di fatto, però è un po' come essere caduti in mare nella fossa delle Marianne e aspettare di arrivare a 9.000 e tanti metri per toccare il fondo e quindi prendere atto che effettivamente si corre un serio rischio di annegamento, sì, per non dire di peggio. Le cose non stanno così, cioè purtroppo questo è un instupidimento, come ricordavo in un articolo recentemente, un'idiozia conquistata a fatica, come cantava Giorgio Gaber a suo tempo, uno stato di instupidimento collettivo. La gente crede che poi alla fine in qualche modo ne usciremo e sì, magari ci saranno dei momenti di difficoltà, lo scrivevo anche nell'articolo di oggi, ma insomma tutto sommato che vuoi che siano, sì, che ne so, 18-24 mesi, la gente non ha capito che qui c'è un riposizionamento generale dell'Occidente e di questo sistema economico, il quale, sia ben chiaro, non ha un problema di scarsa liquidità, ma un problema di eccesso di liquidità, cioè ha dei soldi che obiettivamente non sono più rappresentativi di nulla e che quindi complessivamente debbono essere espulsi dal sistema per poter trovare una nuova partenza.
Sì. No, vorrei che andassi un pochino più a fondo di questo punto, perché naturalmente noi ne parliamo spesso, però se puoi riuscissi a spiegarlo un pochino in termini un po' più semplici, ancora di più di quanto non hai già fatto, perché secondo me è un messaggio che deve passare nella maniera più diretta.
Guarda, la cosa semplicissima, e tra l'altro credo che appunto, vedevo che tu annotavi recentemente sul sito, abbiamo pubblicato in questi 3 anni 4.500 posti,
sì,
e che poi in realtà sono di più perché abbiamo iniziato con la cadenza quotidiana o giù di là dopo che ormai era un po' che usciva il mensile.
Sì.
Credo che forse dovremmo sforzarci poi, perché noi molte cose, siccome le abbiamo scritte, abbiamo l'impressione di averle messe agli atti e che quindi siano condivise da tutti. E invece forse di tanto in tanto bisognerebbe, non certo per essere il nostro autoelogio, ma proprio per averlo sotto mano, non dico un decalogo, ma insomma quasi,
sì,
tirare un po' le fila e appunto riproporre in maniera sintetica, magari con i link ai singoli pezzi di approfondimento, quelli che sono gli elementi cardine della crisi attuale. Una cosa che abbiamo ricordato però tante volte, anche fuori dagli articoli, è il fatto che, come hanno detto personaggi certamente non ostili a questo sistema, vedi Giulio Tremonti e recentemente anche De Benedetti, una cosa che hanno detto loro è che in giro per il mondo c'è una quantità di denaro che è 7-8 volte superiore a quello che è il totale dei beni effettivamente esistenti.
Sì.
E quindi il punto cardine è immediatamente comprensibile. Cioè noi abbiamo del denaro che è completamente disancorato, non già dall'oro, bensì da qualsiasi forma di ricchezza reale.
Sì.
Allora naturalmente questa è una situazione di disallineamento, di squilibrio, che non può essere sostenuta all'infinito e quindi c'è bisogno di trovare delle forme di riallineamento. Quali queste forme possano essere è attualmente tutto da definire, nel senso che per l'intanto, ditemi se sono chiaro,
sì, sì.
Soprattutto le persone che ci seguono ovviamente in chat, perché noi all'interno della redazione, chiaro, queste cose le condividiamo.
Sì, guarda, ti volevo dire questo, che noi in apertura di puntata c'era un nostro ascoltatore, che peraltro ce lo sta facendo notare anche in questo momento, lo sta ripetendo, del che lo ringrazio, che ci diceva che al momento ci sono 707 trilioni di derivati, solo di derivati in circolazione, 707 trilioni solo di derivati, ed è ovviamente una cosa che si unisce perfettamente a quello che hai appena detto.
Ma infatti il problema fondamentale è questo, e quindi diciamo è un sistema che deve trovare una via d'uscita. Nel frattempo, e questo è l'elemento interessante, perché noi abbiamo a che fare con delle persone che poi sono tutt'altro che stupide, anche se certe volte si comportano con una ottusità coatta nel senso innescata forzosamente dalle circostanze che portano a farli sembrare stupidi. In realtà non lo sono, o per meglio dire sono un po' degli psicopatici, come si dice in criminologia, sono dei serial killer organizzati, quindi sono evidentemente psicopatici per quello che riguarda le loro motivazioni e i loro comportamenti ultimi, ma poi sono organizzati all'interno di questi loro comportamenti. Il punto fondamentale qual è? Che nel frattempo, non essendo assolutamente sicuri di riuscire ad uscirne in maniera ancora più traumatica, intanto hanno preso la palla al balzo per imporre una serie di misure che comunque certamente sono più funzionali ai loro scopi, ammesso che questo sistema riesca a sopravvivere senza appunto arrivare a soluzioni traumatiche, e tra un attimo dirò quali sono, e anche questa è una cosa che abbiamo già detto da molto tempo, ma semmai si riuscisse a trovare più o meno miracolosamente non un riequilibrio nel senso vero e proprio del termine, ma una dilazione di non brevissimo periodo, allora loro ne uscirebbero comunque con una serie di vantaggi. Quale? Lo vediamo adesso per quanto riguarda il nostro paese, ma naturalmente un discorso più ampio, con l'aver vincolato le risorse di bilancio non già alla spesa sociale, bensì al ripianamento, o almeno diciamo al pagamento degli interessi sul debito.
Sì.
Ecco, vengo a dire qual è invece l'ipotesi catastrofica. L'ipotesi catastrofica sono delle guerre. Sono delle guerre, ma non delle guerricciole, delle grandi guerre internazionali che permettano appunto di arretrare una serie di situazioni, di dover ricostruire e quindi di dare un respiro, in questo caso almeno di medio periodo, ad un sistema che di per sé stesso è assolutamente abitato su se stesso e che quindi non può assolutamente trovare nuove forme di equilibrio.
Allora, tu puoi considerare con il termine guerra globale un po' il fatto, l'imposizione della governance? C'è qualcuno in chat che ce lo fa notare, anche se naturalmente noi ne parliamo da tempo, cioè probabilmente si tenterà, questa è un'altra supposizione, poi magari ci troveremo qui tra 2 o 3 anni a dire l'avevamo detto nel novembre del 2011, cioè probabilmente tenteranno di portarci a un limite oltre il quale apparirà, ci faranno percepire come necessario, indispensabile, ineluttabile l'istituzione di un governo mondiale, di una nuova moneta mondiale, che ovviamente dovrà essere rispettata, e quindi ci dovranno essere delle istituzioni preposte ad imporre il rispetto di questa moneta e di questa governance, quindi detto brutalmente ulteriore perdita della sovranità. Questo potrebbe essere un vero e proprio atto di guerra.
Sì, beh, diciamo, questo è un atto di guerra in senso lato. Quello di cui parlo io sono delle vere e proprie guerre guerreggiate.
Sì.
Ma questo perché? Perché c'è bisogno di una distruzione di massa, una distruzione di popoli, perché comunque è un pianeta sovrappopolato, ed è un pianeta che comunque consuma risorse in maniera insostenibile. Sarebbe una specie di ecologia perversa,
sì,
per cui invece che ridurre i livelli di consumo da parte di una massa enorme di persone, invece si riduce il numero delle persone, continuando almeno in alcune aree privilegiate come ad esempio gli Stati Uniti, o chi dovesse prendere il posto degli Stati Uniti, a consumare determinati livelli. Questo che dico, lo dico, e sono conscio del fatto che sono ipotesi che oggi sembrano catastrofiche, quindi l'accusa classica, quella della Cassandra che poi appunto trincia scenari catastrofici semplicemente perché evidentemente gli va così, oppure perché è di malumore, no? Questa è una cosa che va avanti da molto tempo.
E non è così.
Quando uno dice... Quando uno annuncia le cose prima che accadano è appunto tacciato di essere una Cassandra, un uccello del malaugurio, un menagramo in buona sostanza, quando poi sono accadute, ormai sono accadute, quindi
chiaro,
è inutile essere pessimisti e stracciarsi le vesti, ma bisogna in qualche modo fare sfoggio di ottimismo e ripartire in qualche modo.
Sì.
Quindi diciamo, io quello che penso ed è il punto fondamentale, l'ho scritto anche oggi, nel pezzo di oggi, che è un pezzo volutamente utopistico,
sì,
ma allo stesso tempo convinto, c'era un bello slogan a suo tempo, prima che demonizzassero tutti i movimenti ostili strutturalmente al sistema, che suonava così, secondo me va invece recuperato, diceva: siamo realisti, chiediamo l'impossibile. Perché? Perché questa che sembra una contraddizione in termini non lo è. Nel senso che sì, oggi l'unica maniera di venire a capo di questo sistema è distruggerlo, è uscirne. Quando io dico che l'euro non sono i singoli paesi che devono uscire dall'euro, come scrivevo in chiusura del pezzo di oggi, ma sì, dico è l'Europa che deve uscire dalla finanza globale, voglio dire questo, non c'è modo di venire a capo della situazione attuale, che è una situazione di squilibrio consolidato. Come dicevi tu prima, gli Stati Uniti sono già in default da anni,
sì,
e non sono in default semplicemente perché hanno un tale potere militare e in parte anche politico che si fanno da soli le proprie griglie, quindi sì, alzano continuamente il livello di default e quindi non cadono mai nel default, nessuno li obbliga a rispondere del loro debito. E in questa situazione qui l'unica maniera di uscirne, ammesso che poi te lo consentano, perché su questo si fa un'altra guerra mondiale, sì, e questo è poco ma sicuro, l'unica maniera di uscirne è cambiare il paradigma economico, vale a dire smetterla di pensare che l'economia serva a remunerare il capitale, perché poi alla fine, apriamo una piccolissima parentesi che però è una sottolineatura, ma perché c'è in giro tanto denaro fittizio? Proprio perché il denaro cerca di riprodursi senza rapporto con l'economia. Tutte le volte che noi paghiamo un interesse si innesca un meccanismo autoreferenziale che, in attesa che questo interesse venga corrisposto, crea una nuova massa di denaro che a sua volta può generare ulteriore interesse, peraltro completamente fittizio. Sì. Allora, la chiave quale sarebbe? La chiave sarebbe, e prima Ferdinando citava Chavez, che viene dall'esercito ma la sa lunga,
sì,
perché poi alla fine non è che tutti devono essere usciti dalla Bocconi come Monti, no, c'è anche qualcuno che invece si arma di santa pazienza, studia per conto suo e capisce i meccanismi fondamentali, perché poi anche qui non c'è bisogno di essere un Nobel dell'economia in grado di spaccare il capello in 16 per quanto riguarda le teorie monetarie per capire che c'è qualcosa che non va. Allora la chiave di volta, e qui Chavez è sicuramente su questa lunghezza d'onda, la chiave di volta è creare delle aree, esattamente il contrario della globalizzazione, è creare delle aree che siano fondamentalmente autosufficienti.
Sì, però
e quindi quella che una volta sì,
no, prego. Dicevo, siamo molto lontani da questo, perlomeno per quanto riguarda la coscienza generale, cioè tu scrivi oggi si dà per scontato che bisogna rientrare nei ranghi, ovvero che questo sia l'unico modello sì, dominante, e che a questo ci si debba attenere, pertanto che a fronte di ripristinare una situazione pseudo normale si debba subire tutta una serie di imposizioni come quelle che ci troveremo a subire così. Il punto qual è? Il punto è che visioni alternative non hanno naturalmente nessuna possibilità di venire fuori dal punto di vista politico, perché sappiamo che il nostro sistema politico non è assolutamente in grado di far venire fuori delle voci alternative di questo tipo, e anche i media non ne parlano. Noi nel nostro piccolo tentiamo di farlo, però è un discorso probabilmente veramente utopistico da questo punto di vista, cioè pensare che le persone possano a un certo punto avere una coscienza generale e prendere una coscienza generale tanto da capire che non è quella la finalità giusta, e che pertanto i sacrifici che stiamo facendo e che ci imporranno di fare in ogni caso ci portano nei confronti di un sistema che da sé è sbagliato. Allora come tentare da questo punto di vista di far cambiare opinione?
Beh, Valerio, tu qualche giorno fa titolavi proprio in apertura del nostro quotidiano qui sul Ribelle, citando la nave di Matrix, no? La nave dei ribelli di Matrix. E in realtà la situazione è molto simile, nel senso che è chiaro che per fare le rivoluzioni, o anche solo per ipotizzarle, non soltanto così come mero esercizio astratto,
sì,
c'è bisogno di quella che si chiama massa di manovra, lo dico con grande rispetto, quindi non una massa amorfa,
sì,
bensì una grande quantità di persone le quali siano disposte poi a farsi fecondare, se vuoi, farsi catalizzare, ecco, dal pensiero magari di una minoranza, ma però poi per condividere quel pensiero, quindi non per subirlo ancora una volta, almeno per intuizione,
sì,
per condividerlo. È chiaro che quello che possiamo fare noi oggi in questa situazione di instupidimento generalizzato, come dicevo all'inizio, è continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi diciamo, noi abbiamo degli stili di vita che sono sicuramente sobri, altro che la sobrietà di cui cianciano oggi i politici. E fammi dire en passant un altro termine, ecco, incazzatevi quando state in giro, se sentite qualcuno, ma anche se siete in un luogo pubblico o semipubblico come una famiglia, una riunione di amici, appena sentite citare il termine equità in televisione o non sia mai da qualcuno degli interlocutori, incazzatevi, zittitelo. Che cosa significa la manovra sarà equa? Non è che se aumenti l'IVA della stessa percentuale per tutti, poi grava su tutti nella stessa maniera.
No, quindi, certo.
Fabio, ecco, cioè seminate, scuotete la gente. Ecco, tutto quello che oggi si può fare è una fatica terrificante, ma d'altronde non abbiamo alternative. Noi in questo dobbiamo capire una cosa: oggi come oggi, e non da oggi, la situazione è totalmente persa. E quindi da qui in poi tutto è comunque, diciamo, in più, perché o ci si rassegna passivamente,
certo,
oppure si fa qualcosa. Detto questo, però, ricordiamoci anche che la storia è fatta di improvvise accelerazioni, come se ci fossero degli accumuli di energia. E in questo noi prima citavamo Chavez. Pensate a che cos'era il Sud America negli anni 70, quando imperversavano le teorie, diciamo, diplomatiche, è un termine fa ridere nel caso specifico, ma diciamo le teorie di politica estera di Kissinger e dall'altro invece le teorie economiche di Friedman, di sì, Milton Friedman. E in quella fase lì sembrava veramente che il Sud America fosse il cortile di Washington. Invece poi in fondo, nel corso di un numero abbastanza limitato di anni, le cose sono cambiate. Ecco, io penso che in nome di queste accelerazioni noi dobbiamo oggi diffondere il più possibile consapevolezza, controinformazione dettagliata, ed è questo, fatemelo dire, il motivo per cui noi abbiamo deciso di fare il quotidiano.
Ah, certo.
Cioè abbiamo capito ad un certo punto che non bastava più semplicemente intervenire una volta ogni tanto con delle teorie di carattere generale, c'era bisogno di andare giorno per giorno, minuto per minuto sulle cose, cercando di spiegarle nel dettaglio. Allo stesso tempo però è essenziale avere questa visione alta, no? Questa visione anche di prospettiva. E questo è il punto. Quindi io l'invito che faccio a tutti è questo, cioè pressate le persone con cui entrate in contatto. Apparentemente saranno, cioè magari saranno infastidite, in realtà però stiamo facendo loro del bene.
Senti, secondo me sono molto più vicini alla comprensione i greci di quanto non lo siano in tante altre parti d'Europa, ma se la cosa può essere un caso scuola, probabilmente ci troveremo anche noi ad avere una coscienza diversa non appena inizieremo a sperimentare davvero ciò che fino ad ora stiamo tentando di negarci. Io parlo a livello di popolo, perché noi di fatto adesso abbiamo questa negazione, questa autonegazione di massa di quello che sta succedendo. L'Italia non può fare default, noi non possiamo finire come la Grecia, è andato via Berlusconi, adesso le cose miglioreranno. Insomma, ci stiamo negando tutta una serie di cose che in realtà sono ineluttabili. Allora, se veramente può avere un senso positivo tutta la crisi che stiamo affrontando, secondo me è solo dal punto di vista della presa di coscienza.
Assolutamente sì, io credo che ognuno dovrebbe iniziare a chiedersi quanto c'è di veramente necessario in tutto il ciarpame che siamo costretti ad utilizzare e a consumare nella nostra vita, e capire che le cose veramente, non sto facendo certo l'elogio del pauperismo,
sì,
il mio ragionamento è diverso. Io voglio dire che i centri fondamentali dell'esistenza di ciascuno risiedono nei rapporti, nello sviluppo delle proprie potenzialità e personali, individuali, e poi nel compimento di queste potenzialità anche nel rapporto con gli altri e con la natura circostante. E quindi, diciamo, io credo che noi dovremmo chiederci, ma in maniera conclusiva, che cosa accidenti abbiamo da guadagnare. Ma facciamo finta che noi in capo a 5 anni, adesso naturalmente butto lì un'ipotesi che è totalmente campata per aria, ma facciamo finta che tra 5 anni o tra 3 anni, o tra 12 mesi, ecco, Mario Monti viene e fa un miracolo per portarci a che cosa?
Esatto.
Alla situazione di 12 mesi fa,
sì,
cioè per avere di nuovo il berlusconismo, che non è, attenzione, è nato con Berlusconi. Il berlusconismo passa anche da D'Alema che va a fare il risotto in televisione,
sì, sì, sì,
eccetera. Il berlusconismo è la vacuità. È chiaro che Berlusconi poi, essendo quello che è, cioè avendo proprio la personalità che ha, lo porta alle estreme conseguenze, rendendolo anche rivoltante, più evidente che mai, ma non è che nasce con lui, inizia con Andreotti che va in chiesa, no?
Cioè, ah, certo,
ma,
certo.
Mi sembra che Andreotti che va in chiesa, che si inginocchia e finge di pregare una divinità di miseria. Io non sono cristiano, non sono cattolico, quindi cito dall'esterno, ma cioè questo si inginocchia al cospetto di quello che viene definito un dio d'amore, e poi va e traffica con Ciarrapico, con i suoi sottopanza di primo, secondo, terzo livello, cioè, ma e questo non è berlusconismo ante litteram, lo è. Ecco, io penso che noi dobbiamo iniziare a diventare drastici, cioè non dobbiamo tollerare più nessun tipo di stupidità, né da parte nostra né da parte delle persone circostanti, il tutto non in maniera sprezzante, ma in maniera, come posso dire, fraterna. Se noi vedessimo un nostro fratello, un nostro caro che fa qualcosa di evidentemente nocivo per se stesso e per gli altri, noi interverremmo. Ecco, forse anche in questo dobbiamo recuperare un po' questo tipo di vitalità, anche se so che è molto difficile, perché come tutti siamo indaffarati a sopravvivere.
Grazie Federico, ci sentiamo alla prossima.
A voi, a presto.
Invece voi rimanete con noi prendiamo un attimo fiato e poi passiamo all'altro argomento, anche se in realtà in questo momento c'è bisogno di tirare una sintesi e vedere cosa aspettarci per i prossimi imminenti giorni, impossibile fare una previsione a più a lungo termine. Right in your brain. Turns a wheel, connected to your guts, and all your faults are in me, and all your faults in me. What would you say? Dicevo, per quanto riguarda una sintesi di quanto ha detto Federico, è un po' difficile farla in questo momento. Io vi rimando un articolo oggi postato sul sito dove, che raccoglie di fatto quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Oggi lui era in una zona poco raggiungibile, io mi auguro di averlo in studio naturalmente nel corso delle prossime trasmissioni, quindi pertanto per ora vi rimando ovviamente al sito, c'è proprio un suo articolo di oggi che riguarda questo. In ogni caso parlavamo di guerra e qui c'è qualche notizia che forse fa scopa con quella precedente, o no Ferdinando?
Ma io stavo seguendo gli esteri in questo momento.
Appunto.
Mi diverto un po' su... il fatto che prima qualcuno ha citato la crisi del 29 sfociata in una guerra. Beh, non è che siamo così lontani.
No,
eh?
No, no.
Perché con tutte queste avventure americane in Centrasia, adesso, che so, in Siria, magari li delegano la Turchia che è stata invitata a partecipare al Consiglio dei Ministri europeo sulla esteri, quindi che so, entra nell'Unione Europea, dice faccio le guerre per voi e poi entra. Però la Russia è cambiata. La Russia in Siria ha una base. La Russia è stufa di vedersi il sistema antimissile e missili puntato addosso. Non è più quella di Yeltsin. Quindi intanto sulla Siria ha messo in allerta la sua flotta in zona.
Incrociano già delle navi da quelle parti.
Sì, anche robina leggera, insomma, il meglio della flotta russa. E sulla questione antimissile stanno ridispiegando i missili balistici, missili a breve raggio, tanto per dire, quelli balistici sugli USA non li abbiamo mai tolti, li ripuntiamo, non c'è bisogno di fare nulla. Però cari europei, se continuate a fare da ascari agli americani, sappiate che la guerra si comincia a fare a casa vostra. Nell'ultima che hanno fatto, che stanno minacciando agli americani, e se non la smettete con questo antimissile, se non la smettete con questa politica di aggressione, forse non tutti sanno che i rifornimenti in Afghanistan dalle truppe americane NATO passano per grandissima parte per la Russia. Hanno detto noi vi tagliamo il corridoio e lì voglio vedere come si continua a gestire la situazione. Non sono più i tempi della guerra fredda, non c'è più questo ragionamento a blocchi contrapposti, però gli scenari cominciano a riproporsi.
Allora, innanzitutto la dissezione geopolitica globale della quale parlava il Gab già mesi fa ovviamente si esplica attraverso una serie numerosa di variabili. C'è la parte geopolitica ovviamente che fa la sua parte, c'è la guerra delle valute che fa un'altra parte ed è probabilmente quella più importante, e c'è la guerra degli interessi. Un'altra notizia che è passata un pochino in secondo ordine nel corso degli ultimi giorni è quella relativa al fatto che anche la Cina stia rallentando. È evidente, ma insomma a chi possono continuare a esportare? Certo, fa un po' ridere parlare di rallentamento dell'economia cinese, però in un sistema di quel tipo che si regge esclusivamente per il momento, solo esclusivamente perché c'è una crescita di quel tipo lì, rilevare una frenata di questa crescita ha ovviamente e avrà delle conseguenze a livello mondiale. Questo è fuori discussione.
No, io vedo un intervento in chat che dice sulla Siria se la Lega Araba è d'accordo. Un momento, ora difendere quel regime è impossibile. Però non è che l'intervento straniero come in Libia è straniero solo se lo fanno gli occidentali. L'intervento è straniero anche se lo fanno i turchi, se lo fanno i giordani. Cioè non è che un intervento straniero in Italia sarebbe solo se lo fanno i libici, e anche se lo fanno i francesi o gli svizzeri o gli sloveni. Non dimentichiamo una cosa, sulla Siria, e parliamo anche dell'Iran, sono due paesi dell'Islam, ma forte presenza sciita, l'Iran è la stragrande maggioranza sciita. Non è che l'Islam è questo blocco monolitico, anche loro hanno le confessioni, loro cattolici e protestanti, e si odiano. Quindi l'intervento in Siria è anche un paese che è una dittatura, ma come l'Iraq è una dittatura laica. Hai il nuovo sultano di Ankara, il sultano quello vero era Istanbul, ma sta cercando di stendere la sua influenza sull'ex impero ottomano, puntandola molto sull'Islam, anche se deve giocare sul tavolo di una presunta laicità dello Stato per avere l'endorsement dagli Stati Uniti. L'Arabia Saudita, che è uno dei paesi confessionali più radicalmente confessionali che esistono, altro che il povero Ahmadinejad, che ha tutto l'interesse ad andare contro gli sciiti prima che contro gli infedeli. Quindi è comunque un intervento straniero in debito, non è che se lo fanno loro va bene, no, chiunque, a quel punto va meglio se lo facciamo noi che seguiamo i nostri interessi e non i loro, a voler essere cinici. È comunque un intervento straniero. Poi uno può dire sono d'accordo, sono a sfavore di un intervento straniero a seconda della sua visione geopolitica, perché tanto l'etica e la morale, soprattutto in geopolitica, non esistono o devono stare in secondo piano, perché se uno agisce per etica e morale in genere fa danni all'etica e alla morale, ma uno agisce cinicamente e poi agendo cinicamente può portare avanti il suo discorso etica e morale se ce l'ha. Commissioned issues and torn away till the sun was set. But to teach you is all conceited and you can forfeit the trash you made. And look for a better day to dissolve into air. Trying to cushion it.
Allora, per quanto ci riguarda, siamo in attesa di conoscere le misure di Monti per quanto riguarda il nostro paese. Ovviamente aleggia nell'aria questo accordo di Merkel e Sarkozy, del quale non abbiamo parlato e che pure vale la pena invece mettere a fuoco. Loro si stanno mettendo d'accordo per cambiare alcuni trattati europei. La cosa, guarda,
questa cosa era bello Crozza ieri che dice le misure le sanno tutti, sanno tutti tranne noi.
Esatto, noi siamo all'oscuro di tutto, ma del resto era quello che ci si doveva aspettare.
Caro Tacchino, sta arrivando Natale.
No, ma scusa,
inutile che ti domandi cosa succede. Da uno cosa succederà? Succederà a te, sei te il piatto forte.
Esatto, da uno come Mario Monti, che è lì perché è ovviamente l'espressione diretta, che se ne dica e che abbia egli stesso negato, che è espressione diretta dei vari poteri forti a livello finanziario, ma secondo voi a chi è che poteva comunicare per primo quelle che erano le sue idee in materia, quello che sarebbe avrebbe applicato? Naturalmente non a noi, voglio dire, quello non è che fa gli interessi nostri lì, è una favoletta, ovviamente una favoletta.
Fa anche degli interessi che forse non sono neppure europei. Ricordati il famoso articolo di Euronews,
come no,
che fu fortemente critico verso Draghi, cioè parlavano loro, il titolo sembrava Chiesa o Barnard, sì, il governo, sì. Goldman Sachs,
sì.
Diceva proprio Papademos, ma come? È quello che era la Goldman Sachs quando ha truccato i conti e hanno fatto entrare la Grecia. Forse abbiamo sbagliato banca da mettere lì se vogliamo riacquistare credibilità con l'Europa. Il problema è questo, abbiamo sbagliato tecnico, cioè se proprio dovevamo fare questa cosa, accettare il colpo di Stato, non un Goldman Sachs. Se vogliamo salvare l'Europa, invece abbiamo messo quanto di peggio, per questo i mercati non hanno reagito.
Di trasmissione oggi dobbiamo chiudere qualche minuto prima, però dicevo, in chiusura di trasmissione vi volevo dare un paio di informazioni in merito ad alcune novità che ci saranno. La prima riguarda questa trasmissione: noi dovremmo riuscire, e del che saremmo ovviamente contenti, a far intervenire voi ascoltatori in diretta, oltre che diverse altre persone che abbiamo in mente, del che ci aspettiamo ovviamente di avere un'interazione superiore. Io non so tra quanti ci stanno seguendo in questo momento. Vogliono partecipare in audio, ovviamente via telefono, come avviene per tutte le radio, per tutte le trasmissioni del mondo, a questa trasmissione, però ci farebbe particolarmente piacere, anche perché al di là di tutta un'altra serie di cose off topic che leggiamo in chat e che ovviamente non fanno parte di questa trasmissione, ci sono alcuni di voi che sono molto preparati, con i quali ci piacerebbe in modo particolare dialogare. Pertanto presto metteremo a disposizione un numero al quale poter telefonare per intervenire in trasmissione, nonché un'email che può essere utile proprio per questa comunicazione. Questa è la prima novità. Per quanto riguarda le altre, le state già vedendo sul sito, che c'è Ferdinando?
No, niente, stavo...
Volevi commentare qualcosa?
No, mi astengo dal commentare.
Bravo, allora, per quanto riguarda il sito, invece, naturalmente sotto gli occhi di tutti quello che stiamo facendo. Altra cosa che avevamo previsto all'inizio della nuova stagione, ovvero a settembre, che è addirittura d'arrivo, è finalmente il lancio di questa piattaforma blog, che fino ad ora è stata invece in versione beta, un paio di voi hanno partecipato, pertanto stiamo raccogliendo le prime adesioni, perché in questo momento siamo in grado di realizzarla dal punto di vista tecnico, il che andrà a regime entro Natale. Pertanto chi di voi volesse partecipare e scrivere e di fatto tenere dei giornali online sulla voce delle ribelle può candidarsi e può scrivere direttamente a me in questo senso, poi io girerò a Federico che si occupa della cosa. Comunque l'email è valeriolomonaco@irribelle.com. Al momento ci sono due blog, noi pensiamo di attivarne una decina all'inizio. Ciò non toglie che ovviamente qualora vi fossero alcune richieste di persone che vogliono seguire degli argomenti in particolare, questo è un punto fondamentale sul quale voglio essere chiaro. Allora, è evidente che non ci servono persone che si alzano la mattina e decidono di pubblicare una propria riflessione personale, per quello ci sono i blog privati che vanno benissimo e sono, voglio dire, alcuni molto interessanti, altri meno. In ogni caso ognuno può fare ciò che crede. Per quanto riguarda invece quelli che verranno ospitati sulla nostra piattaforma, naturalmente devono avere un'attinenza al discorso generale che portiamo avanti, al progetto generale che portiamo avanti. In modo particolare ci sono alcuni ambiti sui quali ci piacerebbe veramente trovare persone in grado di esprimersi a dovere. Se voi ritenete di essere in grado di tenere un blog aggiornato con una certa periodicità, naturalmente nessuno vi obbliga a scrivere quotidianamente così come facciamo noi, però insomma mantenere una certa periodicità su dei temi particolari, su dei focus particolari che possono essere utili a tutti, ebbene non esiti a contattarmi, perché è proprio quello che stiamo cercando. Allora, la canzone che è andata in onda poco fa era di The National e si chiama Start War, guarda caso. Ultima notizia praticamente in diretta per oggi.
Sì, tu mi fai Start a War e invece allora io, siccome mi diverto a contraddirti, in Yemen invece forse ce la stanno facendo a fare il passaggio di poteri in maniera relativamente pacifica, perché morti ce ne sono stati più che abbastanza, ma
sì.
Da quanto pare Saleh sta per cedere, adesso mi lascia andare Basindua.
Cioè?
Mohamed Basindua sarà il capo dell'opposizione, l'ex capo dell'opposizione diventerà premier ad interim. Forse lì ce la stiamo facendo. Io sono ancora convinto che la soluzione in quel paese è stata più pacifica che altrove, perché la gente là va in giro armata.
Ecco.
Quasi tutti hanno la K, la una Glock non si nega a nessuno, e se non hai il tuo coltellaccio yemenita in cintura non sei un uomo. E così le rivoluzioni, come diceva Mao, sono un atto di violenza, non un ballo di gala, e se ne intendeva lui.
Va bene, allora grazie infine a tutti quelli che hanno partecipato, grazie anche a chi ci seguirà in on demand. Da Valerio Lomonaco
e Ferdinando Menconi
è tutto per questa puntata, ci leggiamo e ci teniamo in contatto sul quotidiano. Se non ci sono delle novità, nelle quali nel caso interverremo ovviamente tempestivamente in settimana, l'appuntamento per noi nel mezzo è alla settimana prossima. Grazie a tutti.